adotta un classico. Conversazioni semiserie per riscoprire i classici della letteratura mondiale. In studio la bibliotecaria con gli occhiali è Antonella, avvocato d'ufficio della Giusta Causa.
Amici di radiofonica.com, benvenuti nell'appuntamento settimanale con Adotta un Classico, la trasmissione che le biblioteche comunali di Perugia dedicano a opere letterarie che diventeranno i classici del futuro. In vostra compagnia in questo 15° episodio, Claudia, la bibliotecaria con gli occhiali, insieme al nostro stimato avvocato d'ufficio della Giusta Causa, nonché collega di biblioteca Antonella, alla quale diamo il benvenuto. Benvenuta Antonella in trasmissione.
Grazie Claudia, grazie dell'invito.
Questa volta diciamo che diamo a te il compito di ricordare ai nostri ascoltatori qual è la citazione che ci accompagna in questo percorso.
Per la trasmissione abbiamo scelto un aforisma di Lucio Anneo Seneca che recita così: il libro ti muta nell'essenza. In realtà cosa vuol dire? Vuol dire che il libro ti aiuta a vedere oltre l'ovvio, che la lettura è una terapia dell'anima, che la lettura è un aiuto contro la povertà dello spirito perché ti arricchisce dentro e che in fondo è un esercizio per prendersi cura di noi stessi.
E benissimo, io ricordo ai nostri ascoltatori che potete trovare informazioni sulle biblioteche comunali di Perugia e su Adotta un Classico nel web, su Facebook ed Instagram, cercando semplicemente Biblioteche Comunali Perugia, oppure ci mandate un'email a bibliotechepg@comune.perugia.it. E andiamo proprio al nocciolo della nostra trasmissione e diciamo che il libro di oggi ci conduce in un paese affascinante, sia per cultura che per tradizioni. È un'opera prima che è stata pubblicata nel 1994 ed è vincitrice anche questa volta di numerosi premi come il New Talent Award ed altri premi che proprio per pudore non pronuncio perché c'è una pronuncia proprio per non sbagliare. Di quale libro noi stiamo parlando, Antonella?
Stiamo parlando dell'opera che è l'unica opera, diciamo, narrativa tradotta in italiano di Kao Nashiki, Nashiki Kao, Un'estate con la strega dell'Ovest. Detta in poche parole, questo romanzo, tra l'altro molto bello e con una chiave di lettura multipla, racconta la storia di Mei, 13 anni, si apre al contrario, si apre con la fine, si apre con la mamma di Mei che la va a prendere a scuola. Mei ha 13 anni e quando inizia il romanzo ce n'ha 14 e viene a sapere che la strega dell'Ovest è morta e quindi prima di iniziare la quarta ora di lezione la chiamano in segreteria e gli dicono: preparati perché tua madre ti verrà a prendere. E in realtà che è successo? È successo che è morta la nonna di Mei, la strega dell'Ovest. Perché strega dell'Ovest? Ricordiamo che il titolo viene ripreso dal Mago di Oz. Nel Mago di Oz abbiamo quattro streghe, una strega per ogni punto cardinale. La strega del nord e del sud sono due streghe buone, le streghe dell'est e la strega dell'ovest sono due streghe cattive. In questa realtà il titolo ha un'altra recitazione, perché la strega dell'ovest è cosiddetta perché la nonna di Mei è occidentale. Mei, sapremo subito, è figlia di una giapponese di origine, di un anglo giapponese e di un giapponese, quindi è una sangue mista, chiamiamola tale. Viene richiamata, appunto, viene accompagnata dalla madre a casa della nonna, dove dovranno preparare il funerale, e questo diventerà il pretesto perché Mei ripercorra il ricordo di due estate prima. Che cosa era successo? Era successo che Mei all'inizio della scuola media non voleva più andare a scuola, la madre invece di sgridarla decide di mandarla a stare dalla nonna in campagna. La nonna di Mei è la famosa strega dell'Ovest, cosiddetta appunto perché è un occidentale, quindi è un inglese che si è naturalizzata in Giappone, ha sposato un giapponese, e che vive in una bella casetta nella campagna giapponese sul limitare dei monti. Ormai diventata vedova, è rimasta in quella casa dove era vissuta con il marito e nel momento in cui Mei è sua ospite, la nonna inizia a, diciamo, a cercare di accoglierla in un modo particolare. E qual è questo modo? Questo modo è quella di introdurla nella vita di casa sua, nella vita della campagna, di vivere a contatto con questa sorta di paradiso terrestre pieno di piante, di animali, di acque, di luce e di colori, dove lentamente Mei ricomincia a riconquistare la voglia di vivere, la voglia. Poi sapremo il perché Mei non vuole andare a scuola, perché a scuola viene bullizzata. In realtà Mei è una straniera in qualche modo ed è anche a maggior ragione oppressa da un altro difetto, il fatto cioè che non vuole conformarsi alle regole del branco, cioè non ama seguire la massa, vuole essere se stessa. E questo purtroppo è una volontà che si paga sempre molto molto cara. E questo è stato il caso di Mei, che è stata comunque, che nel romanzo si intuisce, ma poi viene fuori in modo più esplicito, messa un po' alla berlina dai compagni per questo rifiuto di andare a scuola, che si somatizza in attacchi di panico e in attacchi d'asma. In realtà il soggiorno, come capirete, dentro nella casa della nonna sarà un soggiorno pieno di cose bellissime, di ricordi e di conquiste e di autonomie bellissime che questa giovane ragazza farà. E per cui io credo che, senza dire altro, questo può far capire quanto il romanzo sia delicato e sia azzeccato, soprattutto nei giorni nostri, in giorni in cui la forza della massa e la voce forte tende a soffocare le persone più sensibili e le persone diverse da quello che noi riteniamo normale.
Benissimo Antonella, con questa scrittrice noi stiamo andando in Giappone e raccontaci qualcosa di più in merito a Kao Nashiki.
Dunque, una piccola premessa la voglio fare, Claudia, perché effettivamente chi ci segue noterà che ho cercato di prendere anche delle letterature di novità. Sulla letteratura asiatica dobbiamo dire che negli ultimi 20 anni soprattutto c'è stato un grande lancio, quindi il fatto di utilizzare un linguaggio culturale diciamo diverso, multiplo, secondo me già è un valore diciamo aggiunto rispetto alla scelta fatta. Sull'autrice invece devo dire delle cose molto molto carine. Innanzitutto è nata nel 59 e si è laureata all'università a Kyoto. È un'autrice che ha studiato in Inghilterra, dove ha subito l'influenza di Betty Morgan Bowen, che è una famosissima scrittrice per bambini. Tornata in Giappone è diventata scrittrice perché collaborava con un famosissimo psicoanalista giapponese, Hayao Kawai, anche questo un nome incredibile, psicologo di fama mondiale, il primo psicologo junghiano formatisi negli anni 50, con cui che lavorava per il sostegno ai ragazzi e agli adolescenti. Siccome questo psicanalista ha letto il romanzo di Nashiki Kao, subito ne è rimasto affascinato e ha deciso di inviarla a un editore. Detto questo, l'editore ha subito accettato e pubblicato quest'opera prima. Diciamo che l'opera nasce chiaramente, come già tu hai ben detto e ben premesso, è un romanzo, fra parentesi, vecchio, non è di oggi, è un romanzo breve scritto nel 94 con l'intento di opporsi alla società di massa e alla voce dei leader forti che urlano, ed è un romanzo che segnala la realtà dell'emarginazione, della diversità, che in Giappone è forte, soprattutto nel concetto di stranieri. Il Giappone fa subire con fatica il ruolo dello straniero. Un altro elemento molto bello e importante è che Nashiki Kao viene considerata attualmente come una delle autrici, se non l'autrice più promettenti rispetto alla scrittura sulla natura e con la natura. Che voglio dire? Voglio dire che il Giappone concepisce il termine giapponese di natura, è shizen, vuol dire essere così come si è da se stessi, cioè nel senso che l'essere così come è visto senza interventi esterni. Quindi la natura c'ha questo concetto di essere così, secondo natura vuole, e quindi rispetto a questo concetto il Giappone ha sviluppato una concezione della natura che si è potuta fondere bene con alcune suggestioni che noi conosciamo nella letteratura occidentale. Con questo voglio alludere al grande padre, se vogliamo chiamarlo così, della letteratura di natura, cioè Henri David Thoreau, il famoso autore di Camminare e di Walden, La vita nei boschi, un profeta visionario che aveva chiesto, allora, nato nel 1812, morto nel 1862, quindi personaggio molto all'avanguardia, che vide nello stile di vita, diciamo, che si stava affermando, industriale, poco naturale, eccetera, un modo di snaturare la natura umana. In qualche modo questa sensazione di natura selvaggia, di natura in cui possiamo trovare la salvezza del mondo, è stata molto ben recepita in Giappone, e tra gli autori giapponesi che hanno più recepito e lavorato su questa concezione andiamo a mettere questa autrice che tra l'altro è del 59, che è stata fortemente condizionata dalla cultura hippie e quindi naturalista degli anni 60 e 70, e che poi ha continuato a sviluppare questo tema dentro la sua narrativa. Vedremo nel romanzo e vedremo come suo gusto che l'autrice utilizza spessissimo nei suoi libri, purtroppo per lo più non tradotti in italiano, il tema delle religioni tradizionali, il tema del ruolo della natura come nostra salvezza, la natura può salvare l'uomo, il tema della vita nelle piante, vedrete dal romanzo, che avrà il gusto e il piacere di leggerlo, che è molto esperta anche in specie vegetali, e le sue esperienze di viaggio. È una signora, una scrittrice che ha viaggiato in tutto il mondo, e la cosa particolare che lei ha voluto qui mettere in evidenza è il fatto che la cultura e il progresso non sono avulsi ed estranei all'apprezzamento per la tradizione antica e per le vecchie tradizioni. E non è detto che ciò che è tradizione sia per forza sorpassato e da eliminare. Quindi le opere di questa autrice evocano sempre una tradizione arcaica giapponese che nel nostro gusto ci diventa cara, preziosa, diciamo così. E anche alcuni concetti anche del romanzo vedremo che sono un po' ibridi, come un po' tutta questa nuova narrativa giapponese fatta da giapponesi che in parte hanno vissuto in Giappone ma molto anche in Occidente, e lei e questa autrice ha vissuto molto in Inghilterra, per cui il concetto di saggezza della nonna è mutuato dalla cultura occidentale. In Giappone non si concepisce, anche perché il concetto di una tradizione vecchia da superare, diciamo, non è nelle loro corde di sensibilità.
Ecco, noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che nel 2008 è uscito anche un film con il titolo La strega dell'Ovest è morta, è tratto proprio da questo libro. E Antonella, raccontaci perché l'hai scelto. Già te ci hai parlato di questi temi forti, anche il fatto che noi davvero siamo molto attratti da questa cultura giapponese. Allora, perché oggi ci hai presentato questo libro?
Dunque, la prima cosa per cui lo raccomando e lo presento innanzitutto è, diciamo, il tema, il messaggio che valorizza l'opera è l'amore, l'ascolto, la comunicazione, la comprensione, i tempi lenti della natura sono in grado di risanarci, come l'autrice che è ferita, che angosciata va dalla nonna e trova nella natura un'ancora di salvezza e nell'affetto della nonna. poi l'ho messo in primo piano perché già l'ho detto, perché, e la stessa autrice lo dice in premessa, il fatto cioè che in realtà, e qui parlava nel, ve l'ho detto, in tempi non sospetti, negli anni 90, perché? Perché già emergeva la prepotenza della cultura di massa. Poi è un romanzo di formazione, perché vediamo una ragazza che viene accompagnata dal lento passaggio dall'infanzia all'adolescenza, e questo diventa un passaggio faticoso, come è stato per molti di noi. E questo lo segnalo anche nella qualità. È una storia delicata, non banale, che elogia la tradizione, il legame, l'affetto, e soprattutto io vorrei invitare a riflettere su questo, che sul tipo di prosa, un piccolo gioiello letterario con una fortissima potenza comunicativa, una prosa pulita, elegante ma non banale, ma non lineare, piena di profondità, una classica narrativa che potrebbe diciamo osannare l'attimo presente, di cui noi abbiamo tanto bisogno, soprattutto noi occidentali oppressi dalla fagocitazione e dalla fretta.
E come sempre, Antonella, noi ti ringraziamo perché ci dai sempre motivo per poterci fermare e riflettere attraverso, ecco, la presentazione di queste opere, riflettere su problematiche che noi viviamo quotidianamente. E siamo giunti all'ultima parte della trasmissione. Come al solito vi ricordiamo che tutti i libri che noi vi presentiamo è possibile prenderli in prestito nelle biblioteche comunali di Perugia ed anche in formato digitale su Media Library Online, attingendo alla lista che abbiamo creato Adotta un Classico. Quindi la parte finale è anche dedicata alla lettura dell'Incipit e Un'estate con la strega dell'Ovest, nella traduzione di Michela Riminucci ed edito da Feltrinelli, è interpretato da Stefania Maroni, che è una voce del libro parlato, il progetto del Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre, con il quale le Biblioteche Comunali di Perugia collaborano. Allora, carissima Antonella, salutiamo ancora una volta i nostri ascoltatori, ai quali diamo appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci!
Grazie a tutti e buon ascolto!
La strega dell'Ovest era morta. Stava per cominciare la lezione di scienze alla quarta ora. Chiamarono Mai dalla segreteria per dirle di prepararsi e aspettare al cancello della scuola, perché la madre sarebbe venuta subito a prenderla. Era successo qualcosa. Mai attese la mamma come le era stato detto, con quel misto di ansia e aspettativa che si prova quando c'è un cambiamento improvviso nella vita di tutti i giorni. Insomma, preoccupata ma trepidante. In breve arrivò la mamma alla guida della sua mini verde scuro. Era di sangue misto, anglo-giapponese, e aveva occhi e capelli neri, ma non corvini. A Mai piacevano gli occhi della mamma. Quel giorno però erano terribilmente stanchi e spenti, il viso pallido. Appena fermata la macchina, le fece cenno di salire. Mai saltò subito dentro con il cuore in gola e chiuse la portiera. Thank you.